Michele, Paola e Chiara, noi vogliamo arrivare proprio fino alla fine del nostro racconto, anche con quello che si respira a Cortina. Lo facciamo con la seconda diretta cronologica di oggi insieme a Marco Di Bona.
I campionati mondiali di sci alpino di Cortina a Radio Club 103.
Ogni mattina commento tecnico di Luciano Zanier, collegamenti dalle piste con Marco Di Bona e in serata i servizi del nostro giornale Radio 103.
E quindi con Luciano Zanier e in questo momento con Marco Di Bona noi torniamo a respirare aria di sci. Siamo in attesa della seconda manche di oggi, ma quello che ci piace raccontare con Marco è la Cortina vincente di questi mondiali. Marco, buongiorno.
Buongiorno Barbara, buongiorno a te e a tutti.
Diciamo che l'oro Cortina l'ha già messo in archivio in un'edizione che veramente ha regalato grandi emozioni sportive, ma non solo, con un impegno non indifferente in una situazione così complicata.
Guarda Barbara, io non amo molto i superlativi.
No, nemmeno io, però ci stanno.
Però in questi casi qui mi viene proprio, mi scoppiano dentro tutti i vari fantastico, meraviglioso,
bellissimo. Esatto, far out perché, come dicono perché, gli americani.
Ma sì, perché essere quassù c'era stato tenuto un po', non nascosto, ma insomma un po' da parte Druscé, no? Perché abbiamo passato 12 giorni di là a Rumerlo e quindi si vedeva, si conosceva benissimo le pale di Rumerlo, il traguardo nuovo fatto gli anni scorsi, eccetera. Arrivare stamattina lì in fondo al Druscé, con tutto il lavoro che è stato fatto, la strada spostata, la stazione della Capinovia, devo essere sincero, tanta neve aiuta, perché è tutto bello bianco, certo, tutto certo. Lì probabilmente in primavera col disgelo l'immagine potrà essere diversa, questo posso accordarlo, però ti assicuro che stamattina lì è una favola.
Sì.
È veramente bellissimo, tutti i giornalisti con cui chiacchieravo, italiani ma anche stranieri, osservatori, c'era anche gente nostra che frequentiamo e conosciamo, cito per esempio Roberto Padrin, presidente della
certo.
provincia, e poi ho parlato con Alberto Ghezze, il direttore sportivo della fondazione, e poi ho parlato con Michele Di Gallo, il segretario generale della fondazione, che stanno cominciando un po' a rilassarsi, sono riuscito anche a chiacchierare con loro, intervistarli in piena gara, perché tanto ormai, voglio dire, la macchina è avviata e quindi tutto funziona assolutamente perfetto. Beh, c'era un colpo d'occhio con tutto il cristallo, le pareti di davanti, Pomagagnoni e cristallo illuminate dal sole, con un po' di pubblico, perché sono riusciti a portare un po' di ospiti, un po' di personaggi, di aziende, gente che comunque in qualche modo è collegata con i mondiali e non è il pubblico, lo spettatore pagante. E quelli possono entrare, è consentito questo accesso, quindi anche sulle tribune un po' di gente c'era, insomma.
Infatti,
molto bello,
un contorno importante. E adesso, sai, qualcuno di noi sta già pensando, tu lo sai, questo è un dibattito che a Cortina vive da tanti anni, con non sicuramente non per le discipline, penso io, veloci, ma per gli slalom si potrebbe anche cominciare a ipotizzare una tappa di Coppa del Mondo anche maschile.
Guarda, ne ho parlato a lungo ieri con Cristian Ghedina, perché lui era assolutamente entusiasta, proprio impazzito per, tutti quanti lassù, per lo slalom gigante maschile, è stato bellissimo.
Sì, sì, sì.
Quella partenza lì sulla labirinti hanno dovuto abbassarla un pochino perché il dislivello era eccessivo, pensa
esatto,
tu, quindi uno slalom gigante tosto.
Sì,
perché il dislivello era superiore ai parametri della SIS, quindi hanno fatto la cabina della partenza leggermente più bassa rispetto al Duca d'Aosta. Quindi visto così, e Cristian diceva dobbiamo assolutamente portare qui una Coppa del Mondo maschile, io obietto una difficoltà. A me piacerebbe farla anche domani mattina, Barbara, ma
certo.
Oggettivamente penso che possa essere complicato nel momento in cui sei a 30 km dalla Gran Risa, perché avere due gare di slalom gigante così vicine in Italia. Tra l'altro bisogna sapere che nella FIS internazionale lo slalom gigante è sempre utilizzato per aprire le porte alle nuove località, perché è una gara, tra virgolette, facile,
più facile
da organizzare.
Infatti.
Non è la discesa libera. La discesa libera deve avere una pista molto complessa, con tutte le dotazioni di sicurezza, tutte le reti, eccetera,
certo,
eccetera. Lo slalom speciale deve avere un pendio con una certa pendenza, deve essere il gigante, lo organizzi, non dico dappertutto, non voglio dire dappertutto, però è più facile, e quindi lo slalom gigante viene concesso spesso anche, se notate i calendari degli ultimi anni, alle località emergenti.
Chiaro.
Per esempio
Masco.
Europa dell'Est. Quello è il primo esempio che viene in mente, no? E quindi pensare di scippare uno slalom gigante a una stazione storica con la più bella pista che io abbia
fatto. La Gran Risa è fantastica nel mondo.
Nel mondo non ho sciato tanto, però belle come la Gran Risa, io devo da un pezzano devo riconoscere che quella pista è.
Ma la Labirinti se la potrebbe giocare, secondo me. Io la Labirinti non l'ho mai sciata, la scierò, ma la Gran Risa sì, è così a occhio, secondo me si potrebbe tranquillamente confrontare. Cioè, magari sì, pecchiamo dei modelli.
Sì, ma molto spesso poi, Barbara, le valutazioni non sono prettamente tecniche.
No, certo, stiamo
anche
chiacchierando.
La politica dello sport, esatto. No? Quindi infatti, i rapporti interni alla FISI,
equilibri da mantenere, dinamiche particolari. Però, insomma, sognare non costa niente e noi abbiamo anche ipotizzato questa cosa. Però ho premesso, Marco, un dibattito comunque aperto da anni a Cortina, per cui, insomma, non è una novità che ci siano delle problematiche sotto vari punti di vista. Intanto godiamoci i mondiali che si stanno concludendo e lo fanno con tanti aspetti che hanno valorizzato il nostro territorio. Penso anche, non ne abbiamo mai parlato, Marco, alla gastronomia, perché c'è stata una parata di chef stellari che hanno
sono tutti lì al lavoro, esatto. Da Graziano Presta a tutti i suoi colleghi, esatto. Amici, Fabio Companini, li cito così, poi ne dimenticherò tanti, ovviamente Luigi D'Arizzo, certo, sono lì che cucinano, che preparano, sono fortissimi, ambitissimi ovviamente, tutti quanti vorrebbero. Quest'anno con la difficoltà che c'è ad accedere al lounge Tofana, lì, perché c'è tutta una serie di bolle chiuse per il Covid, eccetera.
Quindi, giusto così.
Però hanno fatto lo stesso il loro lavoro, si sono fatti apprezzare lo stesso, ma tutti i settori, Barbara, non c'è un
settore.
Esatto. Una cosa che può sembrare banale, perché chi non frequenta, chi non è lì, chi non ci ha lavorato dentro per tanti anni come mi è capitato, non si rende conto, per esempio, del problema enorme che c'è a Cortina per i trasporti. Cortina ha le piste lontane dal centro, non è Sant'Anton che tu arrivi con la libera alla stazione del treno in piazza. Qui sei molto lontano e quindi devi portare centinaia di persone, se non addirittura in certe occasioni migliaia, dal centro fino a Rumerlo e oggi fino a Colfiere.
Esatto.
E ci vogliono questi pulmini che vanno ininterrottamente avanti e indietro. Ce ne sono 20 per la stampa, hanno un'insegna gialla. Ce ne sono 30 per gli ospiti che hanno un'insegna verde. Poi ci sono tutti quelli degli staff. C'è un traffico continuo di pulmini che vanno avanti e indietro per quella stradina che da Gilardon sale verso la
Sì, certo.
Quello è una componente complicatissima e se si inceppa quella è brutto, perché si inceppano tutti altri settori che dipendono da quello.
Sta funzionando
come un orologio.
Esatto, bravissimo.
È un ragazzo di Trieste, si chiama Piero, e lui ha fatto per 20 anni il volontario a Cortina. Pensa a questo, lavora a Trieste, lui prendeva una settimana di ferie e veniva a Cortina a fare il volontario, quindi si bruciava una settimana di ferie per fare il volontario a Cortina.
Ecco,
l'ha fatto così bene per 20 anni che negli ultimi tempi, le ultime gare di Coppa del Mondo e soprattutto quest'anno, gli hanno affidato l'organizzazione di questo delicatissimo settore. E lui è bravissimo, i suoi pulmini sono sempre e ovunque.
Infatti, lo conosciamo, abbiamo delle amicizie in comune e lo sappiamo. E poi vorrei, se mi permetti, anche di questo non abbiamo mai parlato, anche accendere un attimo l'attenzione sui trofei, perché qui si valorizza invece l'artigianato locale, soprattutto, come dire, i laboratori dei giovani, perché quel bellissimo oggetto stilizzato, quello scoiattolo che va nelle mani delle medaglie, è proprio così, arriva dal know-how cortinese e ampezzano del legno.
Sai che ci pensavo i giorni scorsi, quando ero lì alla cerimonia di premiazione, vedevo questi atlete e gli atleti, la Barta Bassino e ieri Luca Bealiprandini, prendere in mano questi oggetti di legno molto belli, disegnati e realizzati molto bene dai ragazzi della nostra antica scuola d'arte, oggi liceo artistico, e pensavo che quei pezzetti di cirmolo lavorati lì da Mauro Menardi, il nostro Mauro Menego, e dai suoi ragazzi, finiranno in tutto il mondo, perché ne finiranno in Svizzera diversi, in Austria, ma uno sarà a casa della Schifrin negli Stati Uniti. E cioè, questa immagine non è la solita fusione di bronzo, che ne so, di qualcosa. Qui è l'abilità manuale di questi ragazzi che hanno lavorato per ore e ore, per giorni e giorni, per realizzare, quanti sono, 39? Una quarantina di questi oggetti, perché sono 13 gare, 3 per gara,
esatto.
Poi fai quelli della
squadra,
quindi...
è chiaro.
Una quarantina di questi oggetti che finiranno, una cinquantina di questi oggetti che finiscono in tutto il mondo.
Infatti questa è una cosa che mi è piaciuto sottolineare, magari potrebbe essere lanciata anche ai commentatori nazionali, perché sarebbe bello anche valorizzare, immagino, anche l'emozione di questi giovani che hanno preso un'impronta, diciamo, di artigianalità importantissima in un ambito, insomma, che a volte queste cose le dimentica. Bene Marco, allora io direi, se sei d'accordo, per il momento mi fermerei qui. So che stai raccogliendo i contributi, quasi i bilanci, diciamo, che avremo modo di sentire assieme lunedì, perché lunedì avremo tutti un po' un senso di vuoto, ma cercheremo di riempirlo proprio con tutto questo.
Tutti noi, tranne l'organizzazione, perché bisogna sì, pensare esatto, a questo, non esatto. Si è mai detto, ma lassù ci saranno 30-40 giorni di lavoro, quindi un mese abbondante di lavoro per sbaraccare tutto.
Certo, certo.
Perché tutte le tribune, che poi non sono servite, da 1500 posti, hanno un'incastellatura di tubi innocenti che ci vogliono settimane per rimuoverle.
Esatto, infatti. E però insomma
ci sono...
lavoreranno con un po' di, come dire, con meno tensione, io immagino, perché insomma non ci sarà il paletto delle scadenze, e comunque insomma per quell'aspetto lì sono convinta che il lavoro non è finito, però insomma per molti altri aspetti, per chi magari tutti i giorni si era abituato a raccontare le gare, qualcosina, insomma, noi cercheremo di raccontarle ancora per un po', ecco, mettiamola così.
Ce la faremo,
ce la possiamo fare. Marco, intanto ti ringrazio moltissimo, ci aggiorneremo, buon lavoro chiaramente per tutto l'impegno che hai, non solo con Radio Cle 103, e insomma, come sempre, viva lo sci e viva Cortina.
Evviva!
I campionati mondiali di sci alpino di Cortina a Radio Club 103.
Ogni mattina commento tecnico di Luciano Zanier, collegamenti dalle piste con Marco Di Bona e in serata i servizi del nostro giornale Radio 103.
I mondiali di sci alpino 2021 a Radio Club 103. Oggi più che mai chi comunica vince.